Mens Sana. Consigli per il benessere emotivo.
Un saluto a tutti da Alessia Calvagno, con me la dottoressa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta. Ciao Deborah.
Ciao Alessia.
Nelle scorse puntate, Deborah, ci è capitato più volte di parlare del perdono e oggi vogliamo affrontare questa tematica in maniera un po' più approfondita. Possiamo dire che nella vita capita a tutti di trovarsi nella situazione di dover perdonare qualcuno per un torto subito e per alcuni questo gesto può essere più semplice, per altri invece può essere più faticoso. Forse dipende anche dall'entità del torto e da chi si è comportato male con noi. Allora, vogliamo partire proprio dalle basi. Allora, che cos'è il perdono e cosa non è?
Esatto, hai detto benissimo, perché l'atteggiamento del perdonare dipende, cioè può essere un comportamento che viene attuato con più o meno facilità, dipende molto da cosa noi intendiamo per perdono. E molto spesso c'è un'idea abbastanza falsata sul perdono, cioè il perdono viene è qualcosa che viene pretesa, per esempio, no? Perché tu devi perdonare, un atteggiamento positivo, umano, quindi se io ti chiedo scusa, tu devi accettare le mie scuse, quindi una sorta di imperativo categorico. Quindi è bene che costruiamo dall'inizio. Allora, per esempio, il perdono non è nient'altro che una scelta, è una scelta personale. Non vuol dire assolutamente giustificare. Non ha niente di similare alla giustificazione o al dimenticare, perché molto spesso si associa, se tu mi hai perdonato, hai dimenticato quello che io ti ho fatto, no? Oppure se io ti perdono, necessariamente il nostro rapporto, noi dobbiamo riconciliarci, no? Quindi il nostro rapporto deve tornare come prima. Ecco, queste sono un po' delle false credenze. Il perdono è una scelta, ma come dicevi tu anche poc'anzi, no? Dipende molto da che cosa viene subito, da che cosa la persona subisce. Quindi di conseguenza ci sono delle tappe, no? C'è un percorso di riavvicinamento delle due persone, no? Ed è una scelta a tutti gli effetti. Il perdono, sostanzialmente, quando si parla appunto di perdono, ci si riferisce a un cambiamento prosociale. Io cambio nei confronti di chi? Della persona che mi ha recato danno, ok? Un danno che può essere morale, che può essere etico, può essere semplicemente, insomma, di qualsiasi entità, no? E include, se io perdono l'altro, e qui diventa una risorsa il perdono, perché molto spesso noi pensiamo che il fatto che io perdono l'altro, il beneficiario del perdono è appunto la persona che mi ha recato danno. Sì, ma con una clausola importante, perché il perdono oggi viene tantissimo utilizzato nella riabilitazione psicoterapeuta. Perché? Perché dal momento in cui io che ho subito il torto comincio ad attuare un percorso, scelgo di perdonare l'altro, ho una riduzione dei sentimenti negativi che provavo verso l'autore del danno.
In questa direzione, Deborah, quali effetti può produrre in noi il perdonare gli altri?
Assolutamente, appunto, il fatto che si sa che quando non perdoniamo gli altri siamo densi di emozioni negative, il rancore domina, siamo rigidissimi nei confronti della persona che ci ha fatto male e non riusciamo ad andare avanti. Di fondo, rimuginiamo in continuazione sul danno subito, la nostra vita va avanti, ma in maniera più complessa. Ecco, l'emozione negativa, i sentimenti disfunzionali regnano e cominciamo veramente a ruminare e a rimuginare su determinati, sul torto subito, su quella relazione disfunzionale, su quello stato di malessere, su quella sofferenza. E quindi chiaramente sappiamo perfettamente che se io sto bene, c'è cioè una vita sana, è densa di emozioni belle, no? La sorpresa, la gioia, quando invece nella nostra vita quel torto è denso di rancore, allora piano piano il rancore, le emozioni negative si diffondono a macchia d'olio, quindi cominciano ad essere presenti in maniera trasversale, ad occupare tutta la nostra vita. Ecco, questo è un effetto non da poco.
Certo, quindi diciamo in primo luogo fa bene a noi stessi, no? Il perdonare una
Esatto.
persona, anche perché magari l'altro non sente neanche il bisogno, no? Di essere perdonato, quindi è anche un'azione che facciamo per noi stessi. E
Assolutamente sì.
E a volte possiamo dire ti perdono, no? E magari affermiamo anche con sicurezza di aver perdonato qualcuno, però in realtà questo perdono poi non è reale perché non produce in noi, no? Quegli effetti di cui parlavamo, quegli effetti positivi. Quindi quali possono essere i rischi del falso perdono?
Allora, abbiamo capito che se io non perdono l'altro, diciamo che apportare qualcosa di negativo a non trarre vantaggio della situazione sono io stesso, no? Perché abbiamo visto che se io non perdono l'altro, diciamo che la mia vita, il mio stato emotivo diventa parecchio più nebuloso. Delle volte noi siamo armati di buone intenzioni, quindi vogliamo, anche perché come dicevo all'inizio, no? L'immaginario perfetto è il fatto che io, soprattutto se ho un'identità cristiana forte, devo perdonare. Quindi guai se non elargisco perdono. E molto spesso ti perdono, ma un perdono a denti stretti, che poi non è altro che quello che dicevi tu, no? Il falso perdono. Allora, molto spesso il falso perdono non è altro che un perdono non elaborato, cioè uno stato emotivo che in realtà non è stato assimilato, cioè in realtà, allora, qual è il processo per fare in modo che il perdono avvenga in maniera fisiologica? Io mi rendo conto del torto subito, mi rendo conto che l'altro mi ha fatto male e ho della rabbia perché non dobbiamo prenderci in giro, cioè molto spesso anche nell'idea che abbiamo di cristianità, il cristiano non deve essere mai arrabbiato, no, la rabbia l'abbiamo visto anche mi pare in altri incontri, non è funzionale, ci serve, è un'emozione che comunque è presente, non va bene stare lì a tenerla stretta e non farla uscire, chiaramente c'è modo e modo, ma molto spesso il torto subito ci fa stare male, ci fa arrabbiare. Questa deve essere una percezione, un dato di fatto, cioè io mi devo rendere conto che quell'azione che mi fa soffrire mi ha fatto attivare negativamente delle emozioni. Le prendo in considerazione, capisco e inizio a elaborare e quindi inizio il processo di elaborazione. Quindi il conflitto interiore sostanzialmente è presente, ma mi rendo conto che mi fa vivere male. Quindi ecco perché nelle nostre puntate abbiamo sempre parlato del focus su noi stessi, dal momento in cui mi rendo conto che quello stato, quella situazione mi fa stare male e che diventa veramente da intralcio per la mia felicità e la mia serenità, allora devo agire in maniera diversa. Come faccio? Qual è il rischio del falso perdono? È quello che dicevamo prima, no? Il fatto che io mi carichi di densità negativa e sostanzialmente perdo la serenità. E molto spesso io ho visto tante persone che hanno perso il sorriso, che hanno perso la voglia di vivere, la gioia, proprio perché c'è stato un perdono non attivato, e mi piace definirlo non attivato, non elargito, perché ripeto, il perdono è funzionale e crea benessere alla persona che lo dà. Non tanto a chi lo riceve, cioè anche a chi lo riceve, ma io perdono l'altro perché mi libero di quel peso.
Allora, in sintesi, se sentiamo di non essere in grado di perdonare qualcuno per un'ingiustizia che abbiamo subito, però vorremmo veramente perdonarlo, no? Cosa possiamo fare?
Allora, intanto capire quali sono le nostre resistenze, cioè molto spesso si attiva dentro di noi il senso di colpa perché non riusciamo a perdonare, siamo arrabbiati e quindi non riusciamo a fare quel passo. E soprattutto, come dicevo prima, seguiamo insomma, un determinato percorso anche spirituale, questa cosa ci fa stare non poco male. E qui arriva un altro concetto che è dell'autoperdono, no? Cioè, che sarebbe appunto quella tendenza relativa al perdonare noi stessi, no? E molto spesso dobbiamo anche perdonarci rispetto al fatto che non siamo pronti ad attivare il perdono. Dobbiamo capire, mi ripeto, ma il concetto è fondamentale, il focus su noi stessi, che cosa ci sta succedendo, perché non riusciamo, quali sono le resistenze, gli aspetti che non mi permettono, non mi portano ad incontrare nuovamente l'altro. Molto spesso, e questo è un concetto chiave, cioè il concetto che si nasconde nel fatto che io non riesco a perdonarti. Il fatto che sostanzialmente quando una persona ci ha feriti e ci ha feriti nel profondo tanto, abbiamo paura di soffrire nuovamente. Abbiamo paura che nell'incontro nel dare nuovamente la fiducia all'altro, nuovamente, quella fiducia sia cada di nuovo nel baratro, sia nuovamente ferita. Sostanzialmente, io ho paura di amare di nuovo. Questo è quello che in genere si attiva quando appunto non riesco, non mi viene, non lo sento da dentro il perdono, la paura di soffrire.
Eh sì, a volte invece non c'è proprio il desiderio di perdonare chi ci ha offesi, nel senso che ci si può chiudere in quella rabbia, no? Che si prova e magari appunto ce l'abbiamo veramente con chi ci ha feriti. Ma cosa comporta? Cioè, è dannoso questo? Cosa comporta per chi assume questo atteggiamento?
Come dicevamo poc'anzi, il perdono è una scelta e io aggiungerei anche un'opportunità per stare meglio. Quindi io ricordo una paziente che la ricordo con simpatia, che aveva dei problemi con la figlia e mi disse: dottoressa, Dio perdona, ma io no. È stata una frase che mi ha colpito tantissimo nella sua ironia. Momentanea, insomma, però in effetti è vero che per questo all'inizio io marcavo tanto sul che significato diamo a quella parolina, no? Perché se il significato è io dimentico, è impossibile. Noi non siamo esseri umani, gli esseri umani non sono, la nostra mente non è programmata ad archiviare i casi, non è programmata a dimenticare. Se tu mi fai un torto, io me lo ricorderò e gli strascichi ci saranno perché poi diventa apprendimento. Quindi ci sono una serie di processi mentali, dalla memoria agli apprendimenti, che mi porteranno a ricordare quel torto subito. Ma dicevo poc'anzi, è una scelta. Ed è un'opportunità perché mi fa sfiatare, mi dà l'opportunità di stare meglio e di vivere al meglio. Quindi anche lì, chi ha questa difficoltà, no? È perché magari, e qui torniamo un po' alle fasi di sviluppo, magari una persona che non ha proprio preso mai in considerazione l'idea di perdonare, non è proprio inconcepibile, perché magari gli è stato insegnato un significato, un'attribuzione di significato relativamente al perdono, magari diverso da quello di cui stiamo parlando adesso, no? Quindi anche lì bisogna dare il significato corretto ai termini, alle parole. Questo molto spesso ci aiuta, anche perché molto spesso il fatto che io perda questa opportunità, no? Significa anche impoverirsi. Perché io mi privo dell'altro. Allora qui possiamo dire, vabbè, ma l'altro è quello che mi ferisce, quindi. Però rifletto spesso su questo, no? Ci sono pazienti che hanno una visione, diciamo, degli pazienti evitanti che hanno problemi di relazione, che molto spesso mi dicono: dottoressa, ma io ho difficoltà a relazionarmi perché tanto l'altro prima o poi mi ferisce. Quindi mi chiudo. E sostanzialmente preferisco investire o sui familiari, mamma, papà, fratello al massimo, oppure me la gioco da solo, quindi preferisco stare con me stesso. Però questa è una perdita di un'opportunità, perché è vero, cioè noi dobbiamo avere un quadro coerente del reale, no? L'altro è vero, l'altro è croce e delizia, l'altro mi dà momenti, mi offre momenti di crescita, ma delle volte il rapporto con l'altro, la relazione con l'altro mi fa stare male. Questo è un dato di fatto ed è coerente come visione. Noi questo dobbiamo averlo chiaro, non dobbiamo idealizzare rapporti, per quanto possono essere rapporti forti, rapporti nella quale abbiamo anche investito abbastanza. Noi dobbiamo essere coerenti e nella coerenza dobbiamo sapere che l'altro, essendo, insomma, siamo esseri umani, quindi sbagliamo notevolmente anche, possiamo ferirci e va bene così perché fa parte della normalità. E anche noi, quindi molto spesso anche l'immagine nostra è da attenzionare quando non riesco a perdonare, perché come dico io, l'altro mi può essere di risorsa ma anche di distruzione, ma la stessa cosa, anch'io sono un essere umano, anch'io posso essere oggetto di felicità, posso portare all'altro gioia, felicità e serenità, ma posso anche dire una frase al momento sbagliato e magari andare a puntare su un punto il nervo scoperto dell'altro. Quindi dobbiamo cercare anche di essere molto coerenti relativamente all'immagine che abbiamo con noi stessi.
Certo, e in chiusura Deborah abbiamo fatto cenno al cristianesimo durante questa puntata. Nella Bibbia ci sono diversi testi nei quali si parla di perdono. Ecco, il perdono da una prospettiva biblica.
Sì, ci sono tantissimi testi sul perdono, lo dicevi anche tu, tra quelli che a me è un must, no? Mi è piaciuto tantissimo perché tratti accenna i passi del perdono, no? E si trova in Isaia al capitolo 1, versetto 18, no? Dice: Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. È bellissimo. La cosa che mi interessa tanto, che mi colpisce, mi ha colpito subito nell'analisi di questo versetto, sono i primi due verbi, le prime quattro paroline. Poi venite e discutiamo. Molto spesso, Alessia, il perdono non lo contempliamo neppure perché non contempliamo proprio l'incontro con l'altro, il confronto. Invece il Signore ci insegna che dal momento in cui io ho subito un torto, io devo forzare la mia chiusura. In senso che è chiaro che questa è proprio una cosa, proprio anche etologicamente, no? Cioè, se qualcuno mi fa male, mi chiudo, ok? Invece no, il Signore ci invita all'apertura. Noi siamo degli esseri sociali, quindi se subisco un torto, venite e discutiamo, parliamo. Questo atteggiamento noi ce l'abbiamo anche con il Signore, perché è lì più, non nei confronti che il Signore ci delude, ma nei confronti dell'autoperdono, no? Quando parlavamo prima, delle volte io compio delle cose, attuo dei comportamenti che non sono positivi, allora mi vergogno, ho senso di colpa, quindi mi allontano da Dio. Dio ci dice, qualsiasi sia la nostra condizione, il nostro stato, venite e discutiamo. È il Signore che poi, insomma, qui poi andiamo all'ultimo dei passaggi del perdono, ma il Signore, diciamo, non ha bisogno di elaborare perché conosce benissimo il nostro cuore, quindi cosa ci ha portato a compiere quell'azione, cosa l'ha scatenata, seppure quell'azione disfunzionale. E il Signore ci dà il perdono. È come se veramente quell'azione non ci fosse stata perché il suo cuore è denso d'amore, no? Qui ci ricorda molto la relazione tra una madre e il proprio figlio, no?
Certo, quindi insomma è importante anche cogliere questo invito che ci viene dalla Bibbia e anche oggi vi offriamo il tascabile La forza della speranza, affrontare la depressione, l'ansia, lo stress e il senso di colpa di Julián Melgosa e Michelle Son Borges, edito dalle edizioni ADV, quindi potete chiamarci allo 055 41 40 40 oppure scriverci un messaggio privato sulla pagina Facebook Radio Voce della Speranza Firenze. Quindi siamo giunti alla conclusione e ringraziamo anche oggi la dottoressa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta. Ciao Deborah, alla prossima.
Ciao Alessia.
Mens Sana. Consigli per il benessere emotivo.